Questo lunghissimo testo ci presenta dei passi importantissimi e radicali del Vangelo. Innanzitutto c'è un cappello che non è quella che la grazia che viene da Gesù Cristo, non è la grazia per cui siamo liberi dalle norme, ma finalmente le norme sono compiute. Le norme che Dio aveva dato per mezzo del suo servo Mosè non vengono rese inutili, non vengono abolite, vengono compiute, partono dalla vita, non sono un codice esterno, sono il cuore. Sì, ma come fa a diventare il cuore, il mio cuore, roba di questo genere? Mettiti d'accordo col tuo avversario, non commettere adulterio, e se hai già guardato una donna per desiderarla, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. E se il tuo occhio destro ti ha motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Non potrai mai ripudiare la tua moglie, perché non è questo il piano di Dio. E tutto quello che dici lo dirai al cospetto di Dio. Queste sono cose enormi, grandissime. Soprattutto la parte forse più sconvolgente è questo: dire nella legge leggi non uccidere, ma di più, chi dice a un fratello stupido, chi si adira con un fratello, chi dice a un fratello pazzo, sarà destinato al fuoco della Geenna. Mamma mia, come facciamo a vivere con questo rispetto incredibile da vita altrui, tanto da non poter esprimere nemmeno il nostro dissenso o una valutazione, o non poterci arrabbiare una volta? Diamine, e se presenti l'offerta sull'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il dono davanti all'altare, addirittura dovrei interrompere la liturgia. Come fa a diventare questo il mio cuore? Ovvero sia, noi ci spacchiamo, se ci mettiamo di fronte a questo testo, in questa forma. Adesso lo ascolti e mo lo fai. Ma quando mai? Non è così che funziona. Questo testo è il Signore Gesù Cristo in persona che ci presenta la vita, che ci presenta quella vita che solo Lui può darci. Altrimenti, senza il Signore Gesù Cristo, noi potremmo al massimo desiderare di fare queste cose, desiderare di compiere tutta la legge, desiderare di non offendere mai nessuno, anzi di amarlo fino a interrompere le nostre cose pur di non stare in scomunione con lui o con lei. Come potremmo noi arrivare ad avere questo sguardo così puro da non guardare mai nessuno con un'ombra di concupiscenza, un'ombra di prensilità nei confronti dell'altro, non fare proiezioni di nessun genere? Come possiamo pensare di vivere in questa indissolubilità radicale che oggi culturalmente è negata? I giovani crescono con l'idea che il matrimonio, se vuoi, lo spezzi, non succede niente secondo quello che è la mentalità comune. Come posso pensare che ogni mia parola sia sì, sì, no, no, e il di più viene dal maligno, cioè io sia così padrone della mia comunicazione nel dire niente altro che asciuttamente la verità e quello che non devo dire non lo dico? Noi non possiamo che andare in nevrosi se prendiamo questa parola come un ideale da raggiungere o come un dovere con cui confrontarci. Lasciamoci un pochino guidare, curiosamente però, dall'Antico Testamento, ovvero sia dalla prima lettura, da un testo sapienziale, che dice: «Il Signore ti ha posto davanti fuoco ed acqua, là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male». Cioè, qui non è un problema di giustizia, non giustizia, impegno, non impegno, coerenza, non coerenza, ma di vita e di morte. Avere o non avere una esistenza che è entrata nella vita o vivere sotto l'egida della morte. Vivere per sopravvivere, per difendersi. È logico che un uomo che vive per difendersi non può che offendere chi lo mette in difficoltà, non può che occuparsi dei fatti propri e lasciare i problemi degli altri agli altri, non potrà che essere fedele finché gli conviene, essere verace finché gli conviene, perché ha un problema a priori: sopravvivere, occuparsi di sé. Noi non leggeremo questo testo come un testo filosofico astratto, ma all'interno della liturgia eucaristica, la quale proclama la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Senza questo, non è che non si capisce questo Vangelo, non si capisce nessun Vangelo. Se noi non concepiamo, non apriamo il cuore all'opera di Dio che ci vuole introdurre in una vita da risorti, in una vita che è comunione con Lui, che è essere uniti al corpo stesso di nostro Signore Gesù Cristo, quindi per sua virtù e per nostra accoglienza umile e povera, ma per sua potenza, ripetiamo, noi possiamo vivere una vita che non è quella che ci hanno dato i nostri genitori. La vita che ci hanno dato i nostri genitori, benedetta e santa, però è la vita che si deve difendere, perché è una vita mortale. Il problema è se è entrata in noi la vita immortale. Ma come potremmo ridurre questo testo a un dovere? Questo testo non lo potrà mai compiere nessuno. Questo testo lo compie solo chi è passato dalla morte alla vita, chi ha passato il guado, il fiume invalicabile del nulla che ci spaventa, che ci circonda perché siamo mortali. Come si riceve la vita di Cristo? Qui le cose sono due. O veramente noi possiamo ricevere la redenzione, o veramente noi possiamo ricevere una vita nuova, la vita del battesimo, la possiamo accogliere, che non resti semplicemente una formalità, un rito fatto anni fa, che sta lì come un'appartenenza burocratica, o veramente noi possiamo ricevere la vita nuova in Cristo, oppure tutte queste sono solamente filosofie. Ecco, nel nome di tanti santi, nel nome di tanti cristiani, molti più di quelli che si sappia, che vivono queste parole, e le vivono non perché sono bravi, ma perché sono passati dalla morte alla vita, perché la loro vita è sotto il potere dello Spirito Santo, è consegnata all'unico che ci può dare di compiere queste parole qua, perché è benvenuto il Signore per amare fino a questo punto, essere fedele fino a questo punto, essere verace fino a questo punto. Sicché qui si dice: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. Chi potrà rinnegare le parti di noi che sono votate semplicemente al nulla e non al transito pasquale, alla risurrezione? Chi solamente, diciamo così, si è lasciato condurre, ha preso per mano il Signore Gesù Cristo e è andato oltre? Guai a noi se continuiamo a fare del cristianesimo, di tutte le parole del cristianesimo, di questa per esempio, semplicemente qualcosa da capire e da provare a fare. Perché non c'era bisogno che Cristo morisse in croce per fare una cosa così. Cristo è morto in croce ed è risorto perché noi possiamo vivere passi così seri del Vangelo, e a ben vedere nessun passo del Vangelo richiede meno che l'esperienza della risurrezione.